Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole. Ma Gesù riprese: Figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio? È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: E chi mai si può salvare? Ma Gesù, guardandoli, disse: Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio. Pietro allora gli disse: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli, o sorelle o madri, o padri, o figli, o campi a causa mia e a causa del Vangelo, che non riceva già al presente 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle, e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Se lo considerassimo solo una predicazione che ruota intorno alla ricchezza, diremmo solo parzialmente quello che questa parola di Dio invece ci regala in questa domenica. Perché il problema qua non è solo la ricchezza. Tant'è che anche Pietro pensa di avere qualche obiezione da fare, viene visto Gesù come esso. Beh, qual è l'antefatto? Meglio, dentro che cosa si inserisce questo brano evangelico? Dice semplicemente, in modo un po' scarno, che mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, in realtà Gesù era già in viaggio, stava scendendo dalla Galilea verso Gerusalemme. E scendeva verso Gerusalemme con una finalità chiara: sta andando a Gerusalemme per essere riprovato dagli anziani e condannato dai romani, messo a morte. Dunque sa perfettamente qual è, dove si va a incuneare la sua vita, che cosa lui sa di sé e che cosa ha scelto di fare in obbedienza al Padre. Mentre va verso Gerusalemme, alcune categorie, come un po' sempre succede nella narrazione evangelica, lo incontrano e gli pongono dei quesiti, gli fanno delle domande. Tra queste categorie riconosciamo, prima di questo brano, i farisei, che vanno a fargli una domanda interessante: ma dobbiamo poter fare il divorzio o no? Pensate un po', Gesù sta andando a Gerusalemme, sta andando a compiere il piano di salvezza così come lo conosce dal Padre, ma gli uomini, che questo non lo sanno, non lo capiscono, hanno un bisogno stringente: avere una risposta pronta a un problema di ora, di questo momento. Allora dicono: che cosa dici tu a proposito di questo problema? E Gesù dice: guarda, che questo è previsto dalla Torah, previsto dalla legge, ma è previsto per la tua purezza. Sta dicendo Gesù: le cose di Dio si compiranno, per la tua durezza saranno adattate le tue difficoltà, ma tu fai un salto di qualità e supera questo problema per ascoltare la voce di Dio e scommettere sulle cose più grandi. Poi, venendo giù incontro al cieco di Gerico, infine quest'uomo che gli si getta in ginocchio davanti appena lo vede, un uomo ricco, un uomo che osserva la legge, guardate, fa a Gesù una domanda sostanziale, fondamentale, dice: che cosa, maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Allora, guardiamo bene questa espressione. Innanzitutto, maestro buono avrebbe voluto dire semplicemente maestro, rabbi, che cosa insegni tu sulla vita eterna? E Gesù gli avrebbe risposto. Ma lui mostra di aver riconosciuto a Gesù qualcosa che supera l'autorità che gli viene dalla conoscenza della legge. E lo chiama buono, come si chiama Dio, come a dire: io riconosco che tu sei un uomo che non viene dalla mentalità del mondo, tu sei un uomo che viene certamente da Dio, perché sei buono come solo Dio è buono. E Gesù questo glielo rimarca, dice: perché mi chiami buono? Come dire che non lo sai che solo Dio è buono? Se chiami te buono vuol dire che ti stai relazionando con il centro del tuo stesso essere. E allora Gesù, detto questo, gli dice: osserva i comandamenti e li elenca. Guarda come li elenca: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare come il padre e la madre. Ci sono tutti? Manca qualcuno? Quali mancano? Mancano quelli che riguardano Dio. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, non ti farai alcuna immagine. O ricordati di santificare le feste, cioè di riconoscere la presenza di Dio in mezzo alla storia. Questo è parli. Ricordati di santificare le feste, cioè riconosci la mia santità presente nel tuo storia. Questi non li nomina. Perché non li nomina? Perché sta prendendo sul serio questo uomo, perché questo si è avvicinato dicendogli: maestro buono, allora tutto ciò che attiene a Dio tu lo conosci bene, adesso traducilo nella relazione con gli altri. Hai capito che io sono Dio, hai capito quello che vuole Dio, adesso traducilo, declinalo nella storia, che è proprio il tuo compito. Guarda che questo è per te stasera, qua c'è la ricchezza, non c'è niente, guarda te. Tutti gli avvicini fino qua, e tra poco direi, credo tutti gli articoli, le credo uno per uno, mostrando che li conosci, che li ritieni autentici e che li metti al centro della tua vita. Se no non lo diresti in pubblico, non lo faresti in un appuntamento come questo, che è la celebrazione eucaristica. Dunque, se tu dici di credere tutte queste cose fermamente con tutto te stesso, ne consegue che la tua vita quella di tutti i giorni, non può essere che lo specchio di quello che tu hai dichiarato. Ecco che cosa chiede quest'uomo a Cristo: come posso io portare ciò che credo dentro la storia e viverlo dentro la storia? Infatti, quando Gesù gli elenca queste cose, lui dice: ma io queste cose le faccio già, le faccio perché me le comanda la Torah. E allora Gesù gli sta dicendo: bene, allora se vuoi superare questa prassi e puntare al centro, che è l'adorazione del Dio unico, del Signore nostro Dio, allora tutte le tue risorse, tutto quello che ti appartiene, mettilo a frutto del regno. Questo vuol dire dalle poveri. Vendilo e dalle poveri non è una prassi immediata, che comunque molti santi, compreso San Francesco, hanno fatto, ma vuol dire: metti tutte le cose che tu pensi che ti appartengono, che ti sono date in prestito per questo breve lasso di tempo della tua vita, mettili a frutto del regno, mettili a frutto della conversione degli altri, della salvezza del mondo. E questo uomo, lo avete visto, se ne va triste, perché dice: aveva molti beni. Poteva dire: perché quei molti beni li possedeva per sé. Non aveva pensato che il principio di ogni passo è Dio. Non ci si comporta bene per comportarsi bene. Noi questo cristianesimo ce l'abbiamo fatto diventare. Un modo di essere gentili, sorridere a tutti, per carità, perché non ti fanno niente, no? Un modo di essere buoni, pagare le tasse, no? E fare tutte le cose che si devono fare, no? Una prassi che sia, che mostri all'esterno che siamo cristiani, ma neanche quello riusciamo a fare. Sapete perché non ci riusciamo? Perché non si possono mettere in pratica questi comandamenti. Quest'uomo è un bugiardo. Non si possono mettere in pratica questi comandamenti se tu non hai davanti la consapevolezza della santità di Dio e della tua appartenenza a Dio. Non si può. Se lo fai senza Dio, ma questo lo fanno i laici, probabilmente anche meglio di te. Allora Gesù, guardando i suoi discepoli, stanno andando a Gerusalemme, siamo ormai agli ultimi insegnamenti, quelli fondamentali di ciò che hai visto, ha voglia di dire, è difficile che uno che è attaccato alle proprie cose, alla propria vita, come se fosse il centro del mondo, no? Riesca a dare se stesso per Dio. Tu vuoi che te lo declini nella tua esistenza? Voi tutti credete in Dio, no? Che sarà pensando? Sì, giusto. Fareste qualsiasi cosa per lui? Credo di no. Credo di no, perché se Dio ti chiedesse, lo stai chiedendo, continuamente lo chiede, dai la tua vita per il regno, noi avremmo vocazioni sante. Non gente che entra in seminario per riempire il seminario, cosa della quale ve lo assicuro, non c'è bisogno. Ma di uomini e donne pronti per l'evangelizzazione, certi che Dio è vero e che Cristo è risuscitato dai morti. E questo tu lo ritieni buono, lo ritieni giusto, ma il cuore tuo sta dicendo anche che è impossibile. Impossibile. Infatti questi discepoli dicono Gesù. Ma se le cose stanno così, a chi si salverà? E Gesù dice, impossibile per pensano gli uomini, ma per Dio ciò è possibile e lo realizza. Che ti ricorda questa cosa, che nulla è impossibile a Dio? Te lo ricordi? Il principio della nostra fede, quando l'Arcangelo Gabriele va da Maria a dirle, nulla è impossibile a Dio, con questa parola il Verbo si fa carne, nel seno del grembo della Vergine Maria, e per noi si apre la chance più grande che potevamo pensare, cioè che Dio si facesse carne, che noi potessimo incontrarlo, che grazie a lui potessimo sentirci chiamare figli, che potessimo essere salvati, riscattati dalle logiche cicliche dei nostri peccati, che non ci si staccano mai di dosso. Allora Pietro dice, beh, se si tratta di lasciare le cose, pure noi abbiamo lasciato l'immagine che aveva lasciato Pietro, la barca, due reti, la suocera che ce l'aveva, quindi con tutti i amori, quattro cose, in Galilea. Dice, pure noi abbiamo lasciato tutto, quindi come la mettiamo? E Gesù dice, guarda Pietro, forse non hai capito, chi ha lasciato queste cose per me, per causa mia, già le sta sperimentando al centro e insieme alla persecuzione. Questa è la fede. La fede non è gioia senza dolore, e non è dolore senza consapevolezza di essere amati da Dio. L'uomo che dicesse non so se Dio mi ama perché soffro non avrebbe mai conosciuto Dio. E se noi diciamo questo agli altri, gli altri diranno qual è il Dio che annunci? Perché noi sappiamo che il Dio di Gesù Cristo è un Dio che trionfa sul dolore manifestandosi come gioia e luce per la vita dell'uomo, ma non elimina il dolore, lo riscatta, ma non lo nasconde, non lo mette da parte. Non per altro noi adoriamo un Cristo crocifisso, se noi mettiamo seduto da un'altra parte, lo capisci, no? Questo basterebbe, invece, basterebbe. Subito dopo questi fatti Gesù svelerà il piano di salvezza e dirà stiamo andando a Gerusalemme perché io devo morire, se proprio lo volete capire. Sapete cosa faranno i discepoli? Ve lo dico così, così non vi perdete l'aria. I discepoli, proprio i due, quelli più proprio vicini, Pietro già si era esposto, quelli vicini, Giacomo e Giovanni, fanno da lui e gli dicono: beh, allora se le cose stanno così, ci metti una a destra e una a sinistra? Io gli avrei detto: dove è la croce? No, vogliono sedersi su un trono. Vogliono sedersi su un trono. Allora prendi questa chiave, entra nella tua vita di fede, guarda se stai cercando da Dio un trono o la vittoria sulla morte. Guarda se stai cercando da Dio un premio oppure la certezza del suo amore che ti accompagnerà anche nel martirio. Guarda se stai cercando Dio o quelle che chiami le cose di Dio. È un buon discernimento. E quando lo avrai visto, non ti spaventare, visto che gli apostoli hanno sbagliato. Non ti spaventare, chiedi perdono, chiedi al Signore che ti reintegri nel suo gregge, che ti faccia comprendere ciò che è buono e ti dia la forza per amore. Sia dato Gesù. Padre Santo e Misericordioso, ci hai onorati chiamandoci tuoi figli, sebbene venissimo dal paganesimo e fossimo irrimediabilmente attaccati alle cose della terra, compresa la morte. Da questa ci hai affrancati, resuscitandoci nel battesimo, perché possiamo regnare insieme al tuo Figlio per sempre. E di tutto questo è prova il dono del tuo stesso Spirito, che attesta al nostro spirito questa sublime verità. Degnati, Padre Santo, di rialzarci dalla nostra mediocrità, di svegliarci dal sonno, di istruirci per combattere questa buona battaglia e annunciare al mondo la vittoria sulla morte. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. La tua sposa scelta ed eletta è ora invisa in mezzo ai popoli a causa dell'opera del maligno. Degnati, Padre Santo, di far risplendere il volto della tua sposa. Dona al Santo Padre la forza di annunciare il Vangelo, opportunamente e inopportunamente, nelle molte circostanze in cui tu l'hai chiamato a testimoniare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, che ci hai messo a riparo dai nostri stessi mali e dai nostri peccati, che sempre ci riscatti perché ci hai amato quando eravamo ancora peccatori, riconciliaci con te e con gli altri. Ti chiediamo perdono per tutti i peccati commessi, ma ti chiediamo perdono anche per quelli che gli altri hanno commesso contro di noi, perché possiamo diventare nel tuo Figlio una cosa sola. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, in questo tempo molti uomini si sono allontanati da te, perché attratti dalle lusinghe del mondo e dalle stolte logiche della carne. Riscattali per amore del tuo nome, per la tua fedeltà. Mostra loro il tuo volto. Conoscano la sapienza attraverso la quale tu costantemente li attiri e li chiami. Pieghino la loro volontà alla tua, perché trovino la felicità in questo mondo e la vita eterna. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, mettili a riparo dal male, dai pensieri cattivi, dalle seduzioni del diavolo, da tutte le cose che li turbano. Innestali nel tuo regno come figli eletti, fanne una stirpe di sacerdoti e di santi, di profeti in mezzo a questo mondo così lontano. Te lo chiedo, Padre Santo, per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen.